Maria Teresa Sega, Il banco vuoto, nona traccia.
Ebrei braccati. Bisogna fuggire ancora. Il racconto di Amalia. Una sera un nostro amico arrivato da Padova portò la notizia, che si diffuse in un momento in tutta la città, che alla stazione di Padova sostava un treno carico di ebrei romani, razziati dai tedeschi nella capitale la tragica notte del 16 ottobre 1943. Ci afferrò una paura atroce che in mezzo a quei disgraziati si trovasse anche mio fratello maggiore che viveva a Roma. Era però imprudente andare di persona per sincerarsi della cosa, così pregammo un amico di andare invece nostra. Tornò con la notizia che vi si trovavano diversi veneziani, ma non il nostro caro. Ci disse che era uno spettacolo raccapricciante vedere uomini, donne, vecchi e bambini rinchiusi nei carri bestiame, uno accatastato sull'altro, senza mangiare e senza bere. Tutti gridavano, volevano pane, acqua, ma i tedeschi non lasciavano che la popolazione si avvicinasse al treno per prestare soccorso. Qualche veneziano, nostro conoscente, seguì il treno in macchina per vedere dove fosse diretto, ma arrivati al Brennero, i prigionieri proseguirono al di là della frontiera, mentre l'auto dovette tornare indietro. Da quel giorno cominciammo a vivere in un'ansia indescrivibile, progettando di allontanarci da Venezia, dove eravamo conosciuti. Lontani dalla nostra città, non avevamo i mezzi di sussistenza. Il 28 ottobre venne un agente della questura ad avvisarci di scappare perché ai commissariati prevedevano che nella nottata i fascisti avrebbero fatto qualche rappresaglia contro gli ebrei. Non sapevamo dove andare. Gli alberghi erano diffidati dall'ospitarci e se ci fossimo presentati in qualche albergo fuori Venezia con i nostri documenti, nessun albergatore avrebbe accettato di darci ricetto. Le ore passavano e non riuscivamo a progettare nulla. Finalmente decidemmo di andare a Marghera, nella casa di una mia cugina sfollata in seguito a un bombardamento. Partì con tutta la mia famiglia e si unì a noi una mia zia con i figli. Per 4 giorni vivemmo rinchiusi in casa per paura che qualcuno ci riconoscesse, ignorando se a Venezia nel frattempo fosse avvenuto qualche fatto nuovo. Il 4° giorno decisi di andare io a vedere. Trovai che tutto era calmo. I fascisti non avevano fatto niente. Ritornammo tutti a casa. Di tanto in tanto qualche agente della questura veniva a consigliarci di allontanare per qualche giorno gli uomini da casa, per prudenza. Supponevano che le donne non fossero in pericolo e così mandammo mio fratello e i miei cugini a Miss de Sospirolo, dove avevamo affittato una casetta per l'estate. Essi vi si fermavano per un po' di tempo, poi tornavano a Venezia, per scappare nuovamente dopo qualche giorno. La sera del 3 dicembre, mentre eravamo a tavola, un amico venne ad avvisarci sconvolto di aver sentito alla radio che era stato decretato il campo di concentramento per tutti gli ebrei d'Italia. Sapevamo che per noi era la fine. Ci prese il terrore che venissero a prenderci quella sera stessa, ma gli agenti della questura ci assicurarono che per quella sera non c'era alcuna disposizione. Appena avessero saputo qualche cosa, sarebbero corsi ad avvertirci. Sono stati veramente molto buoni e hanno salvato parecchi disgraziati da un orribile destino. Per altri 2 giorni restammo a casa, ma la mattina del 5 dicembre ci venne comunicato che alla questura era arrivato un fonogramma da Roma con l'ordine del rastrellamento degli ebrei di Venezia. Io supplicavo mia madre di fuggire, ma ella, impaurita e stanca, mi rispondeva: «Dove vuoi che andiamo? Ormai ci conoscono dappertutto. Sarà quello che Dio vorrà». Alle 9 di sera andammo a letto, ma verso le 10 sentimmo suonare alla porta. Una nostra amica veniva a supplicarci di fuggire immediatamente, perché fra qualche ora sarebbero venuti a prenderci. La mamma finalmente acconsentì alle mie preghiere. In fretta e furia ci vestimmo e con tutta la famiglia della zia, che abitava al piano superiore, lasciammo la casa, chiedendo ospitalità a una cugina, moglie di un cattolico. Alle 11 c'era il coprifuoco, Passammo davanti alla casa del fascio e vedemmo molti fascisti delle squadre d'azione in movimento. «Voi da questa parte, voi da quest'altra», diceva uno di essi, dando ordini. Arrivammo a destinazione che mancavano 2 minuti alle 11. Seduti sotto una pergola, vegliamo tutta la notte, confortati dalla mamma di mio cugino. Alle 6 del mattino apprendemmo che avevano portato via tutti quelli che erano stati trovati nella loro casa. Ci trovammo così a dover architettare qualche nuovo rifugio, ma era necessario tornare nel nostro appartamento per prendere un po' di bagaglio, essendo fuggiti la sera senza nemmeno una valigetta con gli indumenti più necessari. Pensai di andare io a casa. Mi feci precedere da un'amica, incaricata di avvisarmi se la casa fosse stata piantonata. Camminavo per le strade come una ladra, scantonando svelta. Ero abbastanza conosciuta a Venezia e avevo una paura matta che mi arrestassero. Il mio viso spettrale poteva tradirmi, mi sembrava che tutti mi guardassero. Così procedevo a testa bassa, col collo della pelliccia fino al naso. Per fortuna l'accesso alla mia casa non era vietato. Feci in fretta alcune valigie, aiutata dalla ragazza che mi accompagnava, ma mentre mi disponevo ad uscire, sentii che una squadra di fascisti saliva le scale. Ero perduta, ma volli giocare l'ultima carta. Ordinai alla ragazza di guardare che la porta fosse chiusa. Spensi tutte le luci e attesi. Dopo 2 secondi, degli uomini si avvicinarono alla mia porta e con gran fracasso e grida intimarono di uscire. Io me ne stavo in camera e mi sembrava di non avere più una goccia di sangue nelle vene. Non volevo aprire, non mi sarei arresa fino a che non avessero sfondato la porta, però capivo che era questione di pochi secondi. Mi gridavano che se non aprivo avrebbero gettato una bomba a mano. Io mi tappavo le orecchie per non cedere. Finalmente, convinti che non ci fosse nessuno in casa, se ne andarono. Quando accesi la luce all'ingresso, mi sembrò di svenire dall'emozione. Mi accorsi solo allora che la porta era socchiusa. Non potevo comprendere il perché non fossero entrati. Lo seppi soltanto più tardi. 2 agenti della questura e un commissario, venuti con 5 fascisti, accortisi che la porta era aperta, si misero davanti ai fascisti, fingendo di voler loro forzare la porta senza riuscirvi. Avevano immaginato che qualcuno di noi era in casa e in quel momento mi salvarono. Per altri 3 giorni continuammo a vivere nella casa dei cugini, ma non potevamo prolungare oltre il nostro soggiorno, perché cominciavamo a temere che qualcuno facesse la spia e poi eravamo stanchi di passare la notte su una seggiola, non essendovi letti per tutti. Chiedemmo asilo a diversi conventi, senza trovar posto. Inoltre anche i conventi non erano sicuri, essendo spesso perquisiti dai fascisti. Decidemmo infine di andare a casa di un mio zio, fratello di mia mamma, sposata a una cattolica, e fummo suoi ospiti per una 15 giorni senza mai uscire di casa. Poi qualcuno cominciò a mormorare che nemmeno gli ebrei di matrimonio misto potevano essere sicuri e per non causare guai ci allontanammo dal nuovo asilo. Trovammo una casa di contadini in campagna, vicino a Venezia. Figurando presso i padroni di casa come sfollati, facevamo una vita modesta e ritirata, ma neppure qui ci sentivamo sicuri. I tedeschi facevano spesso rastrellamento di giovani renitenti alla leva e mio fratello, di 22 anni, rischiava di essere preso come militare, anche se si salvava come ebreo. Bisognava fuggire ancora. Stanchi di girare di rifugio in rifugio senza sicurezza, ritornammo nella nostra casa di Venezia e mio fratello riprese il suo lavoro, perché proprio non si sapeva più come vivere senza il suo guadagno. Però cominciammo a pensare di fuggire definitivamente dalla nostra città, non appena raggranellati un po' di soldi. Nel frattempo avevamo conosciuto un certo Carlo Aprile, che si spacciava per partigiano. Egli ci propose di fuggire in Svizzera, ma la mamma aveva paura di attraversare la montagna. Naturalmente dovevamo passare con i contrabbandieri. Voleva che ci mettessimo in salvo noi giovani, ma noi non pensavamo nemmeno lontanamente di abbandonarla. Fallito il progetto della Svizzera, il barone Aprile volle farci arrivare in Sicilia, dove già c'erano gli alleati, con un sommergibile. ma neppure di quel mezzo si fidava la mamma, perché si era saputo che il sommergibile precedente era stato silurato. Così, sempre con la paura, restammo a casa nostra fino al 5 maggio. Sapemmo più tardi che Carlo Aprile non era un partigiano, ma un agente dei nazisti. L'interprete che venne ad arrestarci con i tedeschi ci disse che era stato lui a denunciarci tutti per denaro. Per ogni ebreo denunciato c'era un premio di 5.000 lire. Amalia Navarro, siamo ancora vive. Padova 2002.
La fine dell'estate e delle speranze. Il racconto di Paolo. L'8 settembre 1943 e la conseguente occupazione del paese da parte dell'esercito tedesco colsero di sorpresa molti ebrei residenti in Italia. Essi non erano preparati a fronteggiare gli eventi che si maturavano, sia per mancanza di informazione, sia per mancanza di mezzi economici o per l'età. La mancanza o insufficienza di informazione era duplice. Da un canto non si sapeva con precisione quale fosse la sorte riservata agli ebrei da parte dei nazisti, anche perché le notizie che circolavano erano a volte talmente tragiche e catastrofiche da essere difficilmente accettabili per veritiere, ed invece soltanto le più tragiche e catastrofiche lo erano. D'altro canto, come fuggire? Dove trovare nascondiglio? Come procurarsi documenti falsi e carte annonarie? Come raggiungere la Svizzera? Il 9 settembre 1943 la mia famiglia si era divisa. Mia madre, Giovanna Bourdignon, cattolica, anzi per le leggi di allora ariana, e mia sorella, che per un'interpretazione della legge era anch'essa considerata ariana, rimasero a Venezia. Mio padre, mio fratello ed io fummo ospitati nella villa vicino a Belluno di un amico carissimo e generoso, antifascista da sempre, e vi rimanemmo fino alla fine di novembre, quando, sempre ospitati dallo stesso amico, ci trasferimmo a Milano. Il 2 dicembre fu emanato il decreto Buffarini-Guidi, che proclamava: gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri, durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica, e disponeva l'internamento in campi di concentramento degli ebrei italiani. Ma già il 16 ottobre si era avuta la grande razzia del ghetto di Roma e 1.007 ebrei furono prelevati direttamente dalle SS tedesche ed inviati ai campi di concentramento in Germania. Noi si rimase nascosti a Milano. Era ormai impossibile passare in Svizzera. Troppi amici erano stati presi mentre cercavano di attraversare il confine ed il rischio quindi era altissimo. Le notizie da Venezia erano desolanti. Lo storico suicidio del professor Iona aveva provocato profonda impressione e maggiori timori aveva suscitato la razzia compiuta alla casa di ricovero israelitica, ove erano potuti rimanere soltanto i vecchi di oltre 70 anni, che più tardi, nell'agosto 44, non furono neppure loro risparmiati. Nota 1 a piedi pagina. Giuseppe Iona, Venezia 1866, 1944, fu direttore dell'ospedale civile di Venezia fino al 1936. Dopo le leggi razziali perse la libera docenza, fu radiato dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e dall'Ateneo Veneto. Nel 1940 fu depennato dall'Albo dei Medici e assunse il compito di guidare la comunità ebraica. Pochi giorni dopo l'occupazione tedesca della città si tolse la vita, dopo aver redatto un testamento e aver distrutto documenti. Una targa in campo del Ghetto Novo lo ricorda. Fine della nota. Ancora notizie contraddittorie ci giungevano sul trattamento riservato agli ebrei di famiglie miste, ma pareva certo che essi non avrebbero subito limitazioni alla libertà personale, giusto le norme decretate dalla Repubblica Sociale Italiana. Intanto, a Milano, le cose si mettevano male, perché mio fratello, la cui classe era di leva, non poteva più circolare per non incappare in una delle retate disposte per scoprire i renitenti, e questa sua condizione aggravava anche il rischio a cui era esposto chi ci ospitava. Da Venezia, nostra madre, in cattive condizioni di salute, ci implorava di ritornare, fidando nelle disposizioni verso gli ebrei misti, E fu così che alla fine del 1943 ritornammo a Venezia, pur con l'accortezza di non farci notare e di dormire presso amici fidati. A quel tempo non avevo ancora 17 anni e sentivo, senza rendermene conto del tutto, quel fermento di idee nuove che mi erano intorno. La Venezia dell'antifascismo e della resistenza era viva ovunque e contribuì, assieme alle continue notizie delle disfatte fasciste e naziste su tutti i fronti, ad ingigantire il nostro ottimismo. Quell'anno 1944 l'estate sbocciò molto presto e fu un'estate calda e di bel tempo. Con la bella stagione fu un susseguirsi di avvenimenti che aprivano il cuore alla speranza. Il 4 giugno Roma era liberata ed il 6 giugno gli alleati sbarcavano in Francia. Il 18 luglio fu liberata Ancona e il 19 Livorno, il 24 agosto Parigi. Ma il 21 settembre fu per la mia famiglia la fine dell'estate e delle speranze. Mauro Grini, ma si faceva chiamare dottor Manzoni, e i suoi padroni SS presero tutti noi e fummo tutti rinchiusi a Santa Maria Maggiore. La cattura di mia madre fu del tutto arbitraria, fu un fatto credo unico in Italia, ma a nulla valsero le pressioni di parenti e amici perché le fosse riconosciuto il suo diritto alla libertà. E non si è mai spiegato come quelle pressioni fossero state vane, data la macroscopicità del caso, anche perché neppure davanti alle autorità tedesche l'Einsatzkommando Reinhard avrebbe potuto giustificare il suo arresto. Il 2 ottobre fummo trasferiti tutti alla risiera di San Sabba. Nota 2 a piedi pagina. San Sabba, o Saba, era un lager tedesco costruito negli edifici dell'ex pilatura del riso a Trieste, che faceva parte della zona di operazione dell'Adriatisches Kunstenland, annessa al Reich. Dall'ottobre 1943 venne utilizzato come luogo di raccolta e detenzione dei prigionieri ebrei e politici in attesa di essere deportati nei campi di sterminio e come luogo di tortura ed eliminazione. All'interno funzionava un forno crematorio abbattuto con esplosivi dai nazisti in fuga. Oggi è un museo. Fine della nota 2. Intanto a Venezia le SS organizzarono un'altra razzia e il 6 ottobre catturarono tutti gli ebrei degenti presso i manicomi di San Servolo e San Clemente. A questa razzia collaborò un funzionario della squadra politica della Questura di Venezia, Enzo Arduilli. Vecchi invalidi, malati di mente, e li portarono tutti l'11 ottobre a San Sabba. Indimenticabile orrore l'arrivo di questi disgraziati inermi. Sei di questi, assolutamente intrasportabili, la sera stessa del loro arrivo furono eliminati. Per la prima volta seppi dell'esistenza di un forno crematorio e lo seppi mentre era in funzione. Il 12 ottobre tutti gli ebrei ammassati al terzo piano della risiera furono inviati in Germania. Non ho saputo di nessuno degli appartenenti a questo trasporto che sia ritornato. Fra essi era mio padre. Mia madre e noi tre fratelli rimanemmo a San Sabba, al secondo piano. Frattanto, al terzo, continuavano ad arrivare ebrei catturati ovunque, nel Veneto e nel Friuli. L'11 gennaio 1945 fu l'ultimo trasporto per la Germania e assieme a tutto il terzo piano, mia sorella Elena, mio fratello Ugo ed io partimmo per Ravensbrück. Mia madre rimase a San Sabba e non ne uscì più. Né il resto della mia famiglia tornò dai lager nazisti. Questo il racconto di cosa successe ad una famiglia veneziana, la mia, in quel tragico 1944. Ma mi sembra doveroso ricordare che a Venezia altri 184 ebrei, uomini, donne, bambini, infermi, furono strappati alle loro case e mai tornarono dall'inferno dei lager nazisti. Da I Sereni, Nack und Nebel, in Comune di Venezia, 1943-1945, Venezia nella Resistenza, testimonianze, a cura di Giuseppe Turcato e Agostino Zanon d'Albò, 1975-76, pagine 65-69.
Nota.
Nacht und Nebel, notte e nebbia, era il nome convenzionale dato alla procedura usata per avviare alla prigionia gli oppositori politici. Secondo le istruzioni di Hitler, decreto 7-12-1941, i prigionieri dovevano essere trasferiti in Germania segretamente, sparire senza lasciare traccia, e nessuna informazione doveva essere data sul luogo dove si trovavano e sulla loro sorte. Centinaia di migliaia di civili, uomini e donne dei paesi occupati, furono arrestati, uccisi o chiusi in condizioni disumane nei campi di concentramento e prigionia. La procedura venne anche applicata nei casi di rappresaglie che seguivano ad attentati o sabotaggi contro colpevoli o i loro congiunti ed ostaggi non implicati, in proporzione variabile che andava da 10 a 100 per ogni tedesco ucciso. Fine della nota.
Nota dell'autrice. Delatori e spie. I delatori erano persone che, per denaro o altro vantaggio personale, come prenderne il posto di lavoro o impossessarsi dei loro beni, denunciavano ebrei. Il compenso era di 5.000 lire per un uomo, 3.000 per una donna, 2.000 per un bambino. Le spie si presentavano come persone amiche. Carlo Aprile si era infiltrato tra i partigiani per denunciarli. Nel 1945 la Corte di Assise straordinaria di Venezia lo condannò alla fucilazione, ma la sentenza venne annullata per vizio di forma. Una successiva sentenza di condanna per aver denunciato ebrei venne amnistiata perché i denunciati erano tornati dalla prigionia. Carlo Grini, il sedicente dottor Manzoni, ebreo triestino diventato collaboratore della SS, fu inviato in Veneto a identificare gli ebrei. Secondo la sentenza della Corte di Assise straordinaria di Milano, 3-3-1947, fece arrestare almeno 23 ebrei veneziani, 4 a Conegliano, una quarantina a Padova, fra cui il professor Augusto Levi e la famiglia. Simon Levis Sullam. I carnefici italiani. Scene di genocidio degli ebrei. 1943-45. Feltrinelli, Milano, 2015. Mimmo Franzinelli. Delatori, spie e confidenti anonimi. L'arma segreta del regime fascista. Feltrinelli, Milano, 2012. Ebrei salvati. Nota dell'autrice. Tina Dina frequenta la scuola elementare in ghetto. Dopo l'8 settembre 1943, la famiglia Dina cerca rifugio in campagna. Tornati a Venezia nel 1944, il padre, la madre e il fratello Franco vivono nascosti presso famiglie cattoliche, Itonello e Ilevorato. Tina e la sorella Pina in un istituto di suore per orfane, il Canal al Pianto, a Castello. Analoga vicenda hanno le cugine Lidia e Nora Dina. Il quaderno di Tina. Diario degli anni 1943-45, scritto dopo la guerra. 10 settembre 1943. Fuggiti a Paluello, portato con noi solo l'indispensabile. Casa senza luce, acqua, gas e gabinetto. Papà, a tal scopo, aveva costruito una specie di trespolo in un fosso. Pochissimo da mangiare. Per bere si attingeva acqua da un pozzo vicino. Per fare un po' di luce si usava l'insetticida nella lampada che doveva essere per il petrolio. Fine novembre 1943. Con le pochissime masserizie, papà e Franco sono andati con un carro trainato da un cavallo fino a Cinto Euganeo. Mamma, Pina ed io dovevamo raggiungerli. Intanto noi tre ci siamo trasferiti per una notte a Barbariga, in casa di amici dello zio Bepi Dina. La mattina dopo siamo partite al canto del gallo. Non scorderò mai quel canto. Con il trenino Veneta Marina fino a Padova. In piazza Eremitani dovevamo prendere la corriera che ci avrebbe portato a Cinto Euganeo. Nell'attesa la mamma compra il gazzettino. La vedo sgranare gli occhi ed impallidire in un trafiletto a fondo pagina legge «Tutti gli ebrei in campo di concentramento». «Non possiamo partire per Cinto perché suona l'allarme, così ritorniamo a Barbariga». La mattina dopo ripartiamo. Quando arriviamo a Cinto, troviamo papà e Franco con le lacrime agli occhi. Visto il ritardo, temevano che i nazzi ci avessero preso. La casa di Cinto era un po' meglio di quella di Palluello. C'era la luce, ma nient'altro. Dormivamo in cinque in una stanza piena di topi. Inverno 1944. Freddissimo. Andavamo a mangiare presso una signora che gestiva un'osteria. La signora si chiamava Vittoria B. Aveva tre figli, Carlo, repubblichino, Cecilia e Bernardina. Anche qui si mangiava molto poco, di solito un piatto di minestra e un uovo all'occhio di bue. Così si poteva vedere chiaramente che le uova erano cinque. Mio padre girava spesso con una bottiglina di olio, che non so come si procurava, nel taschino della giacca. Una volta ebbi una congiuntivite. La mamma mi portò a Este dal medico. Franco portava la mamma sulla canna della bicicletta e io su una bicicletta che mi avevano prestato. Verso la fine della primavera o inizio estate arrivano gli zii Guido e Berta con le figlie Nora e Lidia. Erano andati a Lanciano, incontro agli alleati, ma i bombardamenti erano troppo violenti e sono risaliti. Sopra il paese una volta avvenne un duello aereo. Noi incoscienti stavamo a guardare quei pezzi di aereo che cadevano giù, sembravano dei pezzi di seta rossa. Un'altra volta, durante un passaggio, gli aerei alleati lasciarono cadere i serbatoi vuoti del carburante. Sembravano delle grosse bombe. Noi non sapevamo dove rifugiarci. Sicuramente il paese non si vedeva dall'alto. Erano quattro case e gli alleati pensavano che ci fosse solo montagna. Durante l'estate, anche in quel paesino, arrivano i tedeschi. Alla sera mio padre per sicurezza chiude dal di dentro la porta con una cordicella. Cercano persone che vadano a scavare trincee per loro. Mia sorella si presenta come volontaria, aveva 14 anni. La mattina del 10 ottobre, all'alba, con i vestiti che avevamo addosso e un ricambio, ci incamminiamo a piedi verso Este. Con noi c'erano anche le mie cugine Nora e Lidia. Ognuno di noi aveva due o tre borse con i pochi effetti personali e del pane biscottato. All'estremità del paese c'era un posto di blocco nazifascista. Probabilmente cercavano dei partigiani. Sono certa che il parroco del paese, Don Colombo, lo era. Hanno visto dei bambini e ci hanno lasciato passare. Mia madre già cominciava a non stare bene. Un carrettiere l'ha fatta salire sul suo carro fin quasi a Este. In questa cittadina siamo stati ospiti per una notte da certi Montsélessan, amici di mio padre. Il giorno dopo mio padre affitta una carrozza e saliamo tutti e sette diretti nuovamente a Barbariga. Ad un certo punto le ruote della carrozza entrano nelle rotaie del tram e non si muove più, né avanti né indietro. Mio padre ci fa scendere tutti. Si carica la carrozza sulle spalle e la sposta, in modo che possa riprendere il suo cammino. Arrivati a Stra, ci carichiamo di tutte le nostre borse e ci avviamo verso Barbariga, attraverso i campi. In quella casa, se così si può chiamare, niente acqua, la luce si faceva con il carburo o candele. Troviamo i coniugi Stella, Clodoveo e Nora, ed il loro figlio Roberto, e già da qualche tempo la zia Alba d'Angeli, la figlia Yolanda e i figli di quest'ultima, Fiorella, Sandra, Enzo. Ci accolgono con molto affetto, ma la situazione è molto precaria. Gli Stella dormono al piano terreno. Yolanda e i suoi tre figli in un letto matrimoniale al primo piano. Mamma, papà e Franco su due reti avvicinate per formare un letto grande, ma le due reti erano di diversa altezza. La zia Alba in un lettino e Pina ed io su una sola brandina militare senza materasso in camera con la zia. Naturalmente c'era pochissimo da mangiare. Una sera Nora Stella aveva fatto riso con le verze. Io mi sono azzardata a dire che non mi piaceva. Mio padre mi ha mandato a letto senza quel po' di riso. Spesso bombardavano Padova e noi, vicinissimi a quella città, prendevamo quel che avevamo sotto mano, qualsiasi cosa, e ci buttavamo in un fosso vicino casa. Tutto questo fino a circa fine novembre. Poi la zia Norma ci ha trovato una sistemazione un pochino migliore, ma solo per noi tre ragazzi, a Venezia, presso la famiglia Tonello a San Vio. Naturalmente i nostri genitori non ci avrebbero lasciati andare via soli. Allora fu deciso, saremmo andati a Venezia, mamma, Pina e io. Papà e Franco ci avrebbero seguito dopo pochi giorni.